Allora, grazie. Non vi nego che c'ho un groppo allo stomaco forte, ma no forte, di più. Perché sentire finalmente la cocina genovese al posto della parlata parmigiana per me è veramente un toccasana. Io abito a Parma da 22 anni, ma sono nato a Vernazzola, quindi potete immaginare la mia infanzia dove è stata. E questo periodo ho un desiderio di tornare a vivere qui che non avete idea. Mia moglie non è una santa perché è chiamata la generalessa, quindi è detto tutto. Sono io il santo con la generalessa, no? Sto scherzando, ok. Grazie a Don Gianfranco per l'invito, per l'opportunità. Il professor Triani, che qualcuno di voi ha già conosciuto per altri interventi, vi saluta, l'ho sentito poco fa. Una persona con cui collaboro da tanti anni, una persona con cui si dice si sta bene, perché è una persona piacevole, quindi insomma dove si impara anche molto. Allora, io sono venuto qui non per dirvi come si fanno le cose, ci mancherebbe altro, però un po' di stimoli sì, penso di sì sia importante, soprattutto dal punto di vista metodologico. Perché è importante la parte metodologica? Perché quando si parla di lavorare organizzati bene, metodologicamente bene, usando gli strumenti adeguati per un determinato obiettivo, ci si prende cura della persona e la persona cresce. Si è sempre pensato che la parte hard delle attività educative o anche lavorative, l'organizzazione, i ruoli, gli strumenti, sono sempre altro dai valori. In realtà è solamente attraverso una buona organizzazione, un buon utilizzo degli strumenti e i ruoli chiari che ci si prende cura della gente. La gente capisce, la gente sta bene, la gente sa dove la vuoi portare. Quando questi tre aspetti sono nebulosi, possiamo fare mille parole, ma la gente fa fatica. A maggior ragione oggi, dove i ragazzi fanno fatica in generale, ma non solo i ragazzi, i loro genitori fanno fatica in generale, e a catena tutto quello che voi conoscete meglio di me. Allora vi darò qualche stimolo, e uno stimolo verrà anche fatto perché vi farò vedere una cosa che ho fatto di recente nella mia parrocchia, proprio un'idea per aprirci. Volevo subito togliere il velo sul fatto che noi usiamo il termine educare alla fede, no? È stata una scelta, no? In qualche modo. Noi non diciamo informare sulla fede, diciamo educare alla fede. Quindi questo educare alla fede vuol dire che, come molti di voi conosceranno, tanti insegnanti ci saranno, vuol dire tirare fuori, no? Dai ragazzi, tirare fuori quello che pensano, quello che provano, i sentimenti, le emozioni, cosa comprendono del messaggio evangelico e così via. Quindi vuol dire, usando una parola del genere, che i ragazzi devono essere attivi, devono essere protagonisti veri. Purtroppo nel nostro paese, a partire dalla scuola, che è docente centrica, ma non per cattiveria, ma perché la storia ha portato a essere in questo modo, e siamo un po' in difficoltà su questo, perché il focus dovrebbe essere molto di più oggi sul problema dei ragazzi, ma non abbiamo gli strumenti. E questo si ripercuote anche in tutte le organizzazioni che si occupano di giovani. E il catechismo non è da meno. Rischiamo molte volte di essere degli informatori, no? Perché ne sappiamo di più, perché i valori sono quelli e va bene, e così via. Quindi rischiamo ai ragazzi di non fargli fare una elaborazione che si chiama metacognizione, cioè riflettere sul proprio agito, riflettere sui propri comportamenti, perché ho fallito, perché ho fatto bene, perché ho avuto successo, perché quello mi tratta così, perché, e così via. Tutte quelle domande che invece l'attività di catechismo, la catechesi in generale, aiuta a fare, quindi è importante. E quindi vado già subito al passaggio importante, che è doloroso da sentire, forse per alcuni di voi: la lezione frontale è morta. O meglio, non è vero che è morta in senso stretto, è necessaria anche quella, però è anche necessario dell'altro, perché oggi i ragazzi hanno bisogno di essere partecipi per mille motivi che non stiamo a aprire, ve ne dico solamente uno: la capacità di attenzione, che si è ridotta tra i 4 e i 6 minuti. Hai voglia di starli fare seduti? Il problema è che io devo vedere quella incapacità di stare seduti come un bisogno. Se lo vedo invece come un problema per me, per gestire l'oretta di catechismo, non ce la farò mai. Devo cominciare a spostare questo approccio verso un approccio che veda questo comportamento come un bisogno. Quindi un bisogno indiretto che mi costringe a dire che cosa posso fare per coinvolgerlo, per motivarlo, per farlo stare un po' seduto, un po' di più, ma soprattutto per coinvolgerlo, per fargli capire che questo posto è un posto unico, poco, dura poco, un'oretta, tutto quello che volete, però è importante e va fatto nel tempo. Se io non sposto questo focus, io non ce la farò. L'altro giorno una maestra ad Alba, a Cuneo, mi dice: io voglio che quando spiego almeno 20 minuti stiano fermi. Ho detto: ciao, non ci stanno fermi. E io gli dico: ci stanno fermi? No, ma a scuola si sta seduti. Allora io gli ho detto: ma se tu li mettessi per terra, distesi come un orso come me, peloso così, e ti seguono e prendono appunti, ce li faresti rimanere lì distesi? Eh no, perché a scuola non si sta così. E andiamo avanti allora. Cosa voglio dire? È più importante il principio o è più importante l'efficacia dell'apprendimento? È una domanda. Vi ricordo che i conflitti sulla base del principio non funzionano mai, eh? Questo è un tema molto importante. Qui potrei aprire e chiudere le dinamiche conflittuali in parrocchia, che sono il mio pane, perché io mi occupo principalmente di gestione dei conflitti nei luoghi dove citati da Don Gianfranco. Quindi noi dobbiamo far sì che i ragazzi imparino a essere partecipi di quello che fanno. Ovviamente devo usare degli strumenti, perché le parole si fa fatica, noi adulti facciamo fatica con le parole. Andiamo a messa, ci vengono dette delle cose, celebriamo, ci crediamo, poi fuori è un'altra musica, eh? Facciamo fatica a casa, facciamo fatica al lavoro e qui e là. Quindi tradurre i valori in comportamenti non è sempre semplice finché non li abbiamo veramente fatti nostri, sbagliando sempre perché siamo fallaci, ci mancherebbe altro, però un po' meno, magari un po' meno, entriamo in una dimensione più di accoglienza, più di comprensione, più di empatia, tutto perché, non perché è un principio, perché stiamo bene noi e diamo agli altri il meglio di noi stessi quando stiamo bene. Vedo delle facce, dei film che vi passano davanti, o così. Allora, in questa logica ho scelto questo titolo: se ascolto dimentico, se guardo capisco, se faccio imparo, che è un vecchio proverbio cinese, no? Quando noi spieghiamo ai ragazzi, entra di qua e esce di qua. Alcuni rimane, molti invece esce, gli adulti uguale, da una catechesi per bambini e per adulti, ciò che dico vale per tutti, eh? Vale sia per gli adulti che per i bambini, anche se gli strumenti possono essere anche diversi. Allora non mi posso accontentare di parlare, devo far vedere. Il primo far vedere sono io, che sono un modello, questo ogni tanto ce lo dimentichiamo. Noi siamo un modello, oppure devo anche far vedere cosa facciamo, come si fanno le cose, no? Quindi faccio vedere. E allora comincio a capire cosa mi stai chiedendo, ma non basta anche questo, devo fare provare, cioè devo far fare un'esperienza per poter introiettare fino in fondo. Tutte e tre le azioni sono importanti, non è che una esclude l'altra, devo spiegare, devo far vedere, devo far sperimentare. Da qui nasce tutta l'idea di quelle che si chiamano oggi, che molti di voi conosceranno, le classi rovesciate, le flipped lesson, cioè invece di partire dal contenuto, si parte dall'esperienza. Cioè, come posso passare un concetto anche teologico difficile ai nostri bambini? Se lo faccio con le parole, già noi facciamo fatica adulti a capire delle cose. Devo necessariamente passare dall'esperienza che mi porta indietro a capirne il concetto. Infatti ci sono le triplette, no, nella catechesi. Cristo, Chiesa, Regno, profetico, sacerdotale, regale. Ce n'è un'altra metodologica che è esperienza, simbolo, concetto. Noi dovremmo entrare un po' in questa logica, cioè partire anche da un'attività che ci piace fare, in cui siamo bravi, narrazione, piuttosto che tecnologia, piuttosto che gioco, piuttosto che letture animate, piuttosto quello che vi sentite forti, per arrivare a comprendere il concetto. Ci siamo fino qua? Ok. È chiaro che noi dobbiamo alzare un po' il livello, perché il tanto ci siamo noi, meno male, è un servizio, è vero che è così, purtroppo non basta più. Anche il catechista, anche l'educatore d'oratorio, anche il capo scout, chiunque si occupi di volontariato in qualunque settore, è richiesta una professionalità. Professionalità non vuol dire che lo fa di professione, professionale vuol dire fatto bene. fatto con gli strumenti adeguati, fatto con un po' di competenza. Quindi noi, il materiale che avete visto, non vi preoccupate, non lo userò, questo tanto per alleggerirvi, però io penso sempre, quando vado a fare questi incontri, di dare qualche stimolo in più, anche se non si capisce. A scendere c'è sempre tempo, ma se ho una platea invece che è carica, è motivata e c'è voglia di approfondire, possiamo parlare a un certo livello. Non che io mi sento ignorante, arrivo dalla strada, ho fatto l'educatore al centro storico qua per tanti anni, in Vico Casana e giù di qua, via. Però è importante studiare. Io prima ho fatto esperienze, poi ho studiato. Si può fare in tutti e due i modi, prima si può studiare e poi si può applicare, o viceversa, però tutte e due sono importanti, studio ed esperienza. Allora, gli spunti che trovate sono tutti veramente degli spunti per riflettere. Ci sono tanti approcci all'apprendimento, anche la fede va compresa, anche il messaggio evangelico va compreso. È vero che è un dono, però non staremo lì a spiegarlo se fosse un dono così semplice. Abbiamo bisogno di smontarlo, no? Quando si dice mangiare la parola, quando mangiamo la parola intendiamo smontarla per cercare di capire i pezzi, per capire solo una parola che cosa voleva dire, perché la Bibbia è complessa per questo, perché tutti i passaggi possono significare qualcosa di estremamente importante, ma se nessuno ce lo spiega non capiamo sempre tutto. Ogni volta che affrontiamo una parabola, per esempio, scopriamo cose nuove, no? In qualche modo. Quindi è importante ricordarsi che noi apprendiamo dando significato a quello che ascoltiamo e a quello che facciamo. Ci sono varie teorie nel tempo, cognitivista, noi usiamo quella costruttivista, cioè quella che dà un senso alle esperienze che facciamo. Cioè, io quando faccio qualcosa gli devo dare senso. Nel foglio che avete sull'apprendimento degli adulti, ma vale anche per i ragazzi, io se faccio una cosa che mi serve, che la rendo utile, non solo praticamente, ma anche nello stare con gli altri, io la imparo, mi impegno, sono motivato. Se invece è solo teoria e io esco e mi hanno detto delle belle cose, ma non mi sono rimaste dentro perché non le ho sperimentate, diventa difficile che diventino mie fino in fondo. Ok? Dentro c'è tutto un mondo di percezioni, di pensieri, di emozioni e di sentimenti. Vi ricordo che l'apprendimento, l'emozione più importante, che è quella che ci dimentichiamo sempre, si chiama curiosità o stupore. Se non c'è quella, non c'è interesse, non c'è motivazione. Quindi già qui ci viene in mente di fare delle cose gasanti, divertenti, che non devono essere complicate, devono essere semplici ma coinvolgenti, no? In qualche modo. Non sempre, però ogni tanto qualcosa di nuovo per rendere l'incontro di catechismo un po' più dinamico, credo che sia necessario oggi. Perché? Perché i nostri ragazzi vengono dentro un turbinio di pensieri, emozioni, sentimenti, percezioni degli altri, percezioni di sé, percezione dell'adulto. Perché oggi avrete dei ragazzi, come almeno sento in giro e vedo nel mio oratorio, tanti ragazzi che fanno fatica, tanti stanno più o meno bene, ma tanti fanno proprio fatica, situazioni familiari difficili e quant'altro. E noi facciamo un pezzettino come possiamo e vogliamo farlo bene, dobbiamo farlo bene, perché è un pezzo non detto del nostro mandato, in qualche modo, è un pezzo nascosto ma che c'è. Ok? Quindi questa parte qui vuol dire ascoltare i bisogni dei ragazzi, guardare cosa sentono, cosa provano. Ecco che è importante anche al catechismo ogni tanto fermarsi e dire, fare un'attività, per esempio di circle time, chi di voi lo conosce, che è una tecnica per sentire come sta la gente. Dopo un po' che faccio un po' di incontri di catechismo, faccio il punto: come state? Vi piace venire qui? Perché vi piace? Che cosa c'è che non vi piace? Riuscite a portare alcune cose che abbiamo provato qui a scuola e a casa? E così via. Tutte domande aperte che permettono ai ragazzi di ripercorrere il percorso fatto, le nozioni ricevute, le esperienze vissute, che vengono elaborate e introiettate. Io sto facendo nel mondo di lavoro, in tutte le organizzazioni, dal catechismo alle grandi aziende, questo lavoro, perché non ci si ferma mai. Sembra che non ci sia tempo, il problema è che io rischio nel tempo di non trovare il senso alla mia esistenza. Noi, proprio perché la nostra esistenza è guidata da un sistema valoriale che è il massimo, cioè credere in un Dio, diventa difficile non fermarsi e capire se ho capito cosa mi sta chiedendo Dio. Devo fermarmi ogni tanto per capire dove sto andando. Ecco allora che fermarsi una volta ogni tanto, a metà dell'anno, alla fine, quando volete, io dico sempre fatelo durante l'anno, perché permette ai bambini di capire cosa stanno facendo. Rischiamo se no di fare come a scuola, che buttiamo dentro cose, e poi ci stupiamo perché non hanno capito niente della comunione, classico, o della cresima. Adesso c'è mia figlia che si sta preparando per la cresima e mi dice, ancora adesso mi dice, ma che cos'è la cresima? Dovrebbe farla a maggio. Io ci metto del mio, però io sono il papà, quindi da quel punto di vista rischio di pontificare ancora, no? Posso dire anche delle cose giuste, ma sono sempre il papà, non se ne può più del papà che mi sgrida, che basta, anche la catechismo, no, eh. Allora entra la cosa, ma esce. È importante che una terza persona dica delle cose, ok? Ecco il nostro ruolo quanto diventa importante. Noi come apprendiamo? Ci sono tanti modi. Io ho fatto riferimento a Brunner. Brunner è uno psicologo americano fondamentale nella storia dell'apprendimento. È morto 2 anni fa, a 103 anni. Ha avuto una salute di ferro fino all'ultimo. Ha girato il mondo per raccontare tutte le tematiche dell'apprendimento. E ci ha lasciato una grandissima eredità, che in realtà parte da molto lontano, da Vygotsky, da Piaget, tanti nomi che voi sicuramente conoscete, tanto per citare quelli più famosi. Ci dice che noi apprendiamo attraverso 3 grandi aree, 3 grandi modalità. Quella esecutiva del fare, cioè attraverso il fare noi impariamo, questo lo facciamo fin da piccolissimi. Una attraverso il visivo, le immagini, il disegno, tutti i messaggi attraverso le icone, no? Come diciamo, le icone si chiamano icone proprio perché rappresentano un concetto complesso, anche se c'è la faccia del Signore o di Maria, l'icona ha una sua complessità, no? Anche i dettagli in un'icona sono fondamentali. E poi quella simbolica, cioè il parlare, il discutere, il confrontarsi a voce, il pensiero e così via. Queste sono le 3 grandi aree che, capite bene, nella psicologia dello sviluppo partiamo dal fare, a volte senza capire cosa stiamo facendo, per poi arrivare in età adulta a lavorare troppo sul simbolico e dimentichiamo per esempio il fare. Vi ricordo che il fare definisce l'identità di una persona. Avete mai montato la Billy dell'IKEA? Altro che se l'avete montata. IKEA, a parte i prezzi, che possiamo anche discuterne, cosa fa? Fa leva su questa cosa. Tu monti una libreria che monta anche il mio cane e alla fine tu cosa fai? Elena, mia moglie, fatta io questa, l'ho montata io, perché nella sua semplicità proprio l'aggancio che IKEA fa, è un aggancio psicologico, è che tu sei capace a fare da solo e quindi sei bravo a fare queste cose, quindi autostima, autoefficacia. Mi seguite? Ecco perché è importante far sperimentare anche su questi temi, ragazzi. Non è un dettaglio, perché definisce veramente chi siamo, il fare, no? Poi è uno dei 4 elementi che il professore Inghilieri dell'Università di Milano dice che sono quelli per la buona vita, no? Il fare. E io che sto cercando di fermarmi per il mio lavoro ho perso il fare. Bisogna proprio scaricare la mia energia nel fare qualcosa, no? L'ultima cosa che ho fatto è le finestre quest'estate. È troppo aspettare un'estate all'altra per fare qualcosa, perché io mi perdo anche il piacere di fare le cose, no? E quindi chi sono, se so fare ancora delle cose oppure no, e così via. Ovviamente crescere significa entrare dentro questa dimensione, che è una dimensione estremamente complessa. Io ve l'ho messa questa slide perché mi piace, perché oggi la realtà non si può semplificare. Se parliamo poi di religione, non ne parliamo. Chi di voi è stato a Gerusalemme avrà avuto sicuramente idea di cosa vuol dire vivere nella complessità, no? Quindi noi non ne siamo tagliati fuori in modo diverso, ma anche noi ci siamo dentro fino al collo. Quindi la complessità riguarda anche l'apprendimento, no? Qua ci sono alcune riflessioni, anche la tecnologia. Adesso vedrete un esempio di come si può usare la tecnologia per fare catechesi. Ritengo interessante, almeno ha avuto successo questa cosa qua. Vado ancora un attimo avanti, poi mi fermo. Quindi lo spostamento del focus è dall'insegnante catechista allo studente o discente, chiamatelo come volete, spostamento del focus più sul fare, che aumenta la motivazione e la cooperazione tra i nostri ragazzi. Qua vi risparmio ancora e vado un attimo avanti. Ecco, questi sono quelli che Brunner chiama mediatori didattici, niente di nuovo, perché voi lo sapete benissimo. Attivi, iconici, analogici e simbolici sono le grandi categorie degli strumenti, ok? Attivi vuol dire il fare, laboratori, costruire, tagliare, incollare, fare icone, quello che volete. Tutta la parte del fare, con le mani, nella logica che vi ho spiegato adesso, cioè che dà identità, che dà forza. Iconici, disegno, fotografia, tutto quello che noi vediamo e impariamo attraverso gli occhi principalmente, la percezione dei sensi. I sensi sono uno strumento di apprendimento fondamentale, ma non ne parliamo mai, no? Pensate invece quando non sentiamo da un orecchio, il pollice si taglia, non riusciamo più a prendere le cose, la vista non ne parliamo e così via. Diamo poco peso a questo, da qui potrebbe partire tutta l'educazione al corpo, a trattarsi bene, a volersi bene e così via. Vedete quante finestre che si aprono quando parliamo di queste cose. Quindi tutta la parte legata alla parte visiva in qualche modo. Analogici, tutto quello che riguarda il corpo, drammatizzazioni, teatro, scenette, tutta quella parte che il mio corpo mette in campo per rappresentare dei contenuti, per arrivare alla parte simbolica, cioè alla discussione mentale, alle chiacchiere, alle riflessioni, al ragionamento e quant'altro. Queste ve le risparmio, invece questo è estremamente importante per voi. Noi possiamo scegliere qualunque strumento, e il primo invito che vi faccio è variate gli strumenti, non fate mai le stesse cose, le cose nello stesso modo. Perché? Perché dobbiamo andare incontro a bambini che apprendono secondo modalità differenti. Se io faccio sempre lo stesso tipo di gioco, è difficile che agganci un bambino. Se io faccio sempre giochi di esempio di movimento, che possono avere anche un senso anche a catechismo, no? In qualche modo, e faccio solo quelli, do la possibilità solamente a chi apprende molto dal livello motorio, e quello che invece è più cerebrale, più invece ha bisogno di parlare e quant'altro, lo taglio fuori. Devo permettere di mettere degli strumenti che vanno a prendere alternativamente tutti, e nello stesso tempo chi non è abituato si allena ad un altro stile di apprendimento. In questi giorni, per esempio, non so se qualcuno ha esperienza, sto entrando nel mondo della plus dotazione, cioè i bambini che hanno un quoziente dell'intelligenza oltre la norma. Un mondo incredibile, incredibile. E pur avendo tanta esperienza come educatore, come formatore, quant'altro, quando gli ambienti non li conosci ti si apre tutto un mondo. E pensate tutta la fatica che fanno tutti i genitori, perché sono tutti drammi, non ci sono cose, abbiamo il figlio genio, è un dramma quasi sempre questa cosa qui, perché non si sanno gestire, la scuola non è pronta per questi ragazzi. E cosa si fa? Si fa presto, si tacciono per essere dei DSA o qualcosa del genere, perché non abbiamo gli strumenti per gestirli. Questo è il dramma di questi poveri ragazzi. Ecco, per dirvi che loro hanno bisogno di attività specifiche che sono dentro questa dimensione, ma sicuramente ce n'è anche nelle nostre parrocchie di questi bambini e anche gli altri ovviamente. Gli attivi, ovviamente, quando fate attività pratica, i laboratori, il fare, il costruire, il disegnare e quant'altro, partono dalla realtà, quindi una cosa concreta. Per arrivare poi ovviamente a quelli simbolici quando discutiamo alla rappresentazione simbolica, astratta. Quindi ci vuole un percorso anche, a volte ci meravigliamo perché diciamo i bambini non parlano, gli adolescenti non parlano alle riunioni di catechismo. Ho capito, ti voglio vedere tirare fuori le emozioni, tirare fuori la rabbia, tirare fuori tutto lo sgomento che ha un adolescente nella sua crescita. Bisogna andarci piano, bisogna piano piano costruire una relazione prima sul fare, socializzazione, giochiamo insieme, perché prima devo, attraverso il gioco mi creo la fiducia, posso fidarmi di questo adulto e così via. E forse comincia a dirti qualcosa, no? Subito di incontro, si parla, leggiamo un Vangelo, cosa dite di questa cosa? Chi è che vuol dire qualcosa? Silenzio. Ma è normale, starei probabilmente in silenzio anch'io se non ho costruito un rapporto attraverso tutta una serie di percorsi, attraverso attività differenziate. Ricordatevi ovviamente che la scelta di uno strumento definisce anche la sua gestione. Se noi prepariamo per esempio un laboratorio ci vuole tempo, Quindi quelli attivi, quelli legati al fare, a quelli concreti, richiedono più tempo, mentre la discussione ne richiede meno, ovviamente. Guardate la tabella. Ci siamo? E qui potremmo tutto aprire un tema metodologico sulla gestione dei tempi. E io ve lo dico subito, perché il mio stimolo è anche questo, qualche piccola indicazione, che sicuramente voi sapete, ma ogni tanto ce la dimentichiamo. Quando si lavora con le persone, il tempo si dilata sempre. Sempre. Pipì, popò, pupù, il pallone si è rotto, devo andare, non si trovano i fogli, la penna, tutto quello. Tu, qualunque cosa mi fa perdere tempo. Poi la gente mi dice, non c'è tempo. Momento, è vero che non c'è tempo, perché viviamo in un mondo frenetico. Però io ho dimostrato a scuola, nei luoghi di lavoro, che quando si è organizzati bene, esempio, quando si comunica bene, e non si perde tempo, e non ci sono comunicazioni ambigue, non si perde tempo, si guadagna. Certo, è faticoso, ah, lo credo, stare a rispiegare, cercare di hai compreso, fare sintesi, per esempio, e così via. No, vuole tempo. Quindi, attenti, perché con i ragazzi, con i bambini, il tempo si dilata sempre. Praticamente, cosa fare? Didatticamente, credo che se ci sono degli insegnanti, magari lo fanno, se io ho un'ora di intervento, non posso pensare di riempire un'ora di lavoro. Per diversi motivi. Primo, per quelli che vi ho detto prima, perché il tempo si dilata. Basta che tre devono andare in bagno, voi siete da soli con 20 bambini, è già finito il problema. Cioè è un casino della miseria gestirli. Poi quei bambini gestirli. Poi, un'altra cosa bruttissima è, io faccio un lavoro, non riesco a finirlo, però devono andare tutti via, va bene, lo finiamo la prossima volta. È come andate a vedere un giallo al cinema e si taglia la pellicola gli ultimi 10 minuti. È identico, la frustrazione è alta. I bambini hanno bisogno di vedere i risultati di una discussione, di un laboratorio. Hanno bisogno di, non importa il risultato, la qualità, cioè è importante anche la qualità, ma è più importante allenarsi, arrivare in fondo alle cose che facciamo. Se no non siamo un buon modello, mettiamo sempre a metà e tagliamo. Perché? Perché c'è qualcosa di più importante di te. Al bambino arriva questo, vuol dire che c'è qualcosa più importante di me. Al bambino non gli interessa se c'è un'ora più, un'ora 10 minuti, un'ora e mezza, non gli interessa, gli interessa che tu sia per lì, per lui. Questo è il tema grosso, è un tema grossissimo questo, la gestione del tempo. Gestire il tempo un po' meno vuol dire, per esempio, in un'ora pensare di progettare per 40 minuti di attività. Non progettate di più, perché sicuramente si allunga, un po' per le cose che abbiamo detto, ma un po' anche perché se un'attività va bene, abbiamo ancora un po' di tempo per portarla avanti. Ragazzi, vi vedo veramente concentrati, dai, dai, abbiamo ancora un quarto d'ora. Sì, sì, dai che finiamo, dicono loro. È una concessione che io la uso furbescamente, ma per loro percepiscono che io gli do valore, ci dà ancora 10 minuti, perché loro non lo guardano l'orologio, qualcuno lo guarda probabilmente quando si stufa, ma se sta bene succede quella che si chiama motivazione emergente. Quando stiamo bene in un ambiente il tempo non passa, ma è già passato. Lo diciamo quando siamo stati bene con qualcuno, in buona compagnia, quando abbiamo visto un film che ci è piaciuto, è già finito, uno spettacolo, ho fatto meno fatica a arrivare sulla montagna di quanto mi immaginassi, perché ho visto le montagne, sono stato bene, mi sentivo a mio agio. È un elemento dei 9 della motivazione emergente, cioè quella che mi fa andare avanti, che mi autoalimenta nella carica. Questo è un tema interessantissimo che si potrebbe approfondire. Ok, ci siamo fino qua? Quindi vi do un po' di spunti, no? Di riflessioni in cui cado anch'io. Rispetto ai tempi e alla programmazione, può capitare anche che non sia giornata. Non fatevi delle colpe. Può darsi anche che quel giorno lì questi ragazzi arrivano carichi come molle e non ce n'abbiano voglia, ma proprio niente, come noi non abbiamo voglia tante volte andare. Ok, allora, fermatevi se vedete proprio che non ci sono le condizioni, preparatevi sempre i piani B, C e D, un gioco alternativo, un'attività alternativa per calmarli, abbiate sempre dei piani di riserva. Certo che se dovete sempre usare il piano di riserva vuol dire che c'è qualcosa nella conduzione che non funziona, che non riesce ad essere efficace, allora è importante in questo caso, ne parlavo con Don Gianfranco prima, che vi confrontiate tra di voi Il catechismo non è competizione, Il catechismo è confronto, come tutte le realtà educative. Solo che nel mondo educativo, in particolare in quello cattolico, guai a dire che ho sbagliato. Non ce la faccio, non riesco a gestire questo gruppo, non è una colpa mia. Confrontiamoci, proviamo a darci delle idee reciprocamente, tu magari vedi delle cose che io non vedo, e così via. Il fatto di essere qua per voi deve essere un lusso, perché deve essere considerato uno dei pochi momenti in cui vi confrontate veramente, perché sappiatelo che da soli non si va da nessuna parte, e mentre lo dico a voi lo dico a me stesso, che sono uno che lavora spesso da solo, ma è faticosissimo lavorare da soli, io ho bisogno del confronto. Allora, quando ho finito un intervento, chiamo un collega, ogni tanto chiamo mia moglie, chiamo qualcuno a cui raccontare cosa ho vissuto, nel bene e nel male, perché è inevitabile, ho sbagliato qui, credo di non aver fatto bene, che cosa ne pensi e quant'altro. Via giudizio, via, via. Ve lo ricordo perché, lo so che sono impopolare, ma abito a Parma, non vengo più a Genova, nel mondo cattolico, nel mondo scolastico e nel mondo sanitario il giudizio è sempre presente. Nei luoghi dove paradossalmente è a sistema valoriale più alto, poi la catechesi è Dio, il sistema valoriale più alto, c'è la maggiore quantità di conflitti interpersonali. Perché? Perché noi, quando non siamo capaci, non abbiamo le competenze, andiamo lassù a pescare Dio. Ma Dio ci chiama, meno male che siamo qua, sì, non sappiamo fare tutto bene, ma in fondo se non ci fossimo noi, sì, però poi coltellate nella schiena e così via. In questi ambienti è fortissima questa cosa, invece noi dobbiamo imparare a usare gli strumenti per non stare lassù, ma per portare il messaggio che ci viene proposto nella realtà, nella concretezza. Stare, si dice, sui fatti, sulle attività concrete. Quando noi ci confrontiamo sulle attività da costruire insieme, le risolviamo le cose, troviamo sempre una soluzione. Ok? Io su questa parte ci tengo tantissimo, perché ne ho fatto un po' una missione del mio lavoro in questo senso. Se non c'è un buon team di lavoro, se non c'è una buona equipe, come la chiamate, non ha importanza, i ragazzi percepiscono questi contrasti, questi modelli non chiari, queste incoerenze, no, in qualche modo, di noi adulti, e hanno un'efficacia enorme. Io lo dico sempre ai docenti, quando ci sono un consiglio docenti, per esempio, di una classe, un consiglio di classe che è coeso e fa rispettare tutti le stesse regole, questa cosa qui ha una potenza gigantesca, perché i ragazzi non hanno via d'uscita, perché da qualunque parte vanno la risposta è sempre la stessa, giusto o sbagliato non ha importanza, ma è sempre la stessa. Questo accade in famiglia, con i vostri genitori, che lo sapete, c'è il figlio che va dalla mamma perché la mamma è più permissiva o viceversa, no? La coerenza è potentissima, il modello è molto potente, ma è uno strumento che non è percepito come strumento, e invece è assolutamente fondamentale questo aspetto. Ok, ci siamo? Bene, vi vedo attenti. Quanto tempo? Cioè, non c'è tantissimo tempo, però andiamo, perché volevo fare un po' di spazio anche alle domande, al confronto, se avete voglia. Però volevo farvi vedere questa cosa. Allora, a Parma lavoriamo da 12 anni genitori e figli insieme per la catechesi. So che voi qualche esperimento sta cominciando a essere fatto, ma non è un problema, io vi porto la mia esperienza. Non è per niente facile, per niente, perché c'è tutto un parterre, soprattutto di genitori, che c'è chi è interessato, chi non è interessato, fino al punto di decidere loro quando fare la data della comunione, per esempio. Il povero parroco dice, io direi 5 date a maggio e una a giugno, vedete un po' voi di organizzarvi. C'è gente che ha il coraggio di dire, non me ne va bene una, perché qui, perché là. Io l'altro giorno mi sono alzato, scusate, ma voi quando andate dallo specialista, siete voi che decidete quando ci andate o lui che vi dà la sua disponibilità? Allora davanti a tutti ho detto, don, non mollare, dici a questi signori che non c'è, tu hai da fare dell'altro. Povero uomo, si impicca, c'ha quasi 80 anni, ha lo spirito di un giovane, ma c'ha 80 anni, povero uomo. Lasciatelo, vi dà 5 date a 6 mesi, vogliamo trovarla una data di queste? Noi viviamo però anche di queste contraddizioni, di queste fatiche. Ecco che dobbiamo essere forti su questo, no? Vuol dire veramente mettere in difficoltà, poi diciamo i preti, poveretti, ma mettiamoci dalla loro parte ogni tanto, noi genitori, aiutiamoli, no? In qualche modo. Va bene, scusate questo diverbio, ma rientra in tutto un po' il clima che viviamo, no? Che è legato a voi, perché a un certo punto poi si arriva al punto che c'è il fotografo, c'è la data, c'è questo, c'è quest'altro, che sono gioco forza parte del percorso, in qualche modo. Allora, vi dicevo, noi lavoriamo genitori e figli, come funziona da noi? Almeno nella mia parrocchia, che si fa anche in tante altre parrocchie, si fa un incontro ogni 20 giorni, 25, insomma, a seconda, ci sono genitori e figli, i genitori e figli vedono prima un video, una presentazione dove si tratta il tema, dove il parroco presenta il tema, poi ci si divide, i bambini vanno con i catechisti, fanno delle attività, i genitori stanno con un esperto, un adulto, che può essere il don o un laico, e fanno una riflessione approfondita o fanno delle attività, anche di gioco, di attività, sui temi che anche i bambini stanno facendo da un'altra parte. Già questo è interessante, perché poi quando noi, i sacerdoti ci dicono ma a casa avete parlato di quella cosa lì? L'adulto, che non gliene frega niente, di sentire il bambino che già fa fatica a tenere dentro i contenuti, alla fine ti dice: sì, vi siete divertiti? Sì, no, due palle, dipende, ci sono varie risposte. In questo caso invece tutte e due hanno argomenti su cui discutere. Questo è molto interessante, perché andiamo a casa, e se io genitore, che sono l'adulto, quindi dovrei tenere il filo del gioco, sono io che lancio magari la palla a mio figlio e gli dico: avete fatto un'attività? Cosa avete fatto? Bene, anche noi, sai, abbiamo fatto un'attività. Devo dire che il Don mi ha messo un po' in difficoltà con questa attività. E tu, come l'hai vissuta l'attività che hai fatto col catechista? È la classica tecnica che in comunicazione si chiama messaggio io, messaggio in prima persona, cioè parlo di me per proiettare te. Cioè, io ho vissuto questa cosa, tra parentesi, e tu, come l'hai vissuta? Però se non ho argomenti, se non ho fatto niente, diventa difficile comunicare in famiglia, no? Poi si dice: parlatene a casa, molti lo dicono, no? In qualche modo. Invece con questa modalità è interessante, perché tutte e due, genitori e figli, lavorano sullo stesso tema, in modo diverso, ma sullo stesso tema. Questa è già una novità, se vogliamo, no? Così anche chi non è esperto, anche chi non è uno che è dentro la vita parrocchiale, ha degli argomenti quantomeno da dire: ho vissuto questo, ho sentito questo, mi sono trovato così, e comincia un avvicinamento. Molta gente si è avvicinata alla vita parrocchiale, alla vita di fede, attraverso questo metodo, perché prima pieni di pregiudizi, duri come l'acciaio, atei fino in fondo, e così. Poi piano piano, facendo esperienza, il cuore si apre, se stai bene, no? Il cuore si apre, comincia a interessarti. E ci sono tanti adulti, ci sono stati tanti adulti in questi anni che si sono proprio avvicinati volontariamente, senza il bisogno di dire: potresti venire? Cioè, no, sono venuti loro. E questo, secondo me, è proprio un messaggio evangelico più puro di così, non so come spiegarlo diversamente, no? In qualche modo. Quindi facciamo questo lavoro, poi ci si ritrova insieme, si fa una conclusione finale, o si fanno vedere i lavori fatti dai bambini se ci sono dei lavori, o lo fanno i genitori se vanno i genitori, si fa una preghiera finale, e poi chi vuole andare via va via, chi vuole rimanere si mangia una pizza o qualcosa del genere. Devo dire che non è facile, però col tempo, culturalmente, è diventata quasi una routine per i genitori, soprattutto, e anche per i ragazzi, perché ricordatevi che spesso noi costringiamo i ragazzi ad andare al catechismo, per non dire poi a messa non ne parliamo. Io sono sempre in lotta, no? Con i miei figli a portare a messa, a venire con me, spiegargli che è importante, che ho piacere che vengano con me. Insomma, credo che molti di voi vivano queste cose. È chiaro però che se io bambino, io ragazzo, vedo che è il primo è mio papà o mia mamma che si mettono in gioco, allora io quando mi chiede delle cose, non è che mi chiede per principio le devi fare perché piacciono a me, no, perché piacciono anche a lui. Allora cambia l'approccio, cambia molto nei nostri ragazzi, vedere che anche noi ci lasciamo andare, abbiamo dei dubbi, ci facciamo delle domande, non siamo perfetti, si apre tutta una relazione, un dialogo di altro livello. Mi seguite su questo piano? Faticoso? Tantissimo. Difficile? Difficilissimo. Pesissimo, come dicono a Parma? Sicuramente sì. Però non c'è altra strada, credo, se non il dialogo su terreno comune, su terreno comune. Se non c'è questo terreno comune, si va in conflitto, piccolo, grande conflitto, cioè siamo lontani, non siamo vicini, perché non abbiamo argomenti di cui parlare su questo piano, ok? Infatti nel conflitto, prendiamolo come memoria nella parrocchia, spesso andiamo più sulle cose che ci dividono quando non andiamo d'accordo su una persona, sulle cose invece che ci uniscono. Dovremmo lavorare molto sulle cose che ci uniscono e lasciar perdere ciò che ci divide. Ciò che ci divide non ci farà mai incontrare. È difficilissimo perché ognuno di noi la pensa in modo diverso. Il fare insieme esperienza è l'unico modo per unirci. Poi le visioni restano anche diverse, non è un problema. È che però qualcosa io devo trovare che mi unisce a te. Ok? Bene. Ci siamo, quindi questa è la struttura, velocemente, che vi ho raccontato di come facciamo il percorso. Questo vale per l'Eucaristia e per la Cresima anche. A volte, per esempio, come il caso che vedremo adesso, si mettono insieme gruppi di bambini e genitori a preparare loro la catechesi. Quindi non la preparano i catechisti ce l'hanno in testa, ci propongono di fare un lavoro e ci fanno diventare catechisti a noi. Anche qui è un'altra cosa importante, non ti chiedo di ascoltare, ti chiedo di diventare protagonista, non ti chiedo di essere un fenomeno della teologia, ti chiedo di entrare in una dimensione al tuo livello, che ce la puoi fare, fidati di me. E allora bambini e genitori preparano, per esempio, la cosa che vedremo adesso, per gli altri, ok? E poi a seguire ci sono varie attività, eccetera. Allora, questo che ho fatto io quest'anno, mi è stato chiesto come genitore, perché io faccio nella mia parrocchia faccio il ruolo del genitore, non faccio altro, io mi occupo della formazione degli oratori a livello nazionale, con l'ANSPI, col centro sportivo e quant'altro, ma in parrocchia faccio il genitore. E allora avevamo come incarico di presentare la parabola del figlio al prodigo, o del padre misericordioso, o del vitello ingrassato, chiamatela come volete. Si può chiamare in tutti e tre i modi questa famosa parabola. Quella del vitello ingrassato è interessante perché vede la storia da un altro punto di vista ancora, che è quello ebraico, quello della preparazione del vitello migliore per il figlio, bla bla bla, eccetera. Cosa abbiamo fatto? Vi dico la struttura e vediamo l'attività. Scusate, dico sempre vediamo, ma ve la devo spiegare. Ci siamo incontrati col Don, questo gruppo di persone, bambini e adulti, e lui ci ha sviscerato i significati della parabola. Passaggio per passaggio, tutti prendevamo appunti, e ci ha spiegato il significato più profondo. Poi ci siamo messi da soli, lui ci ha mollato proprio, ci ha abbandonato, ma volutamente, e ha detto dovete rappresentare un po' di questi concetti, perché la parabola ne presenta diversi, no? Come tutte le parabole. Scegliete cosa vi interessa comunicare agli altri, perché anche qui la fede è un pezzo per volta, eh? Cioè non è che dobbiamo sempre avere la pretesa che si impari tutto subito quando si spiega qualcosa. Scegliete due o tre argomenti che vi interessano e costruite un modo per presentare la parabola a tutti gli altri, agli altri genitori e agli altri bambini. C'è chi nel tempo fa le scenette, c'è chi fa racconto, ognuno fa a modo suo, secondo le proprie competenze anche, perché è bello, perché i genitori e i bambini possono mettere in campo le proprie competenze. Noi abbiamo deciso di fare una cosa con le tecnologie. Con la tecnologia e anche non solo con la tecnologia, ma anche con gli strumenti analogici, cioè le simulazioni, una sorta di scenetta che adesso vedremo. Ho coinvolto tre delle vostre catechiste, tra le più sveglie, mi dicono, di questa platea, no, in qualche modo, per darvi un'idea, ok? Allora, siamo partiti e abbiamo detto che cosa possiamo usare? Allora, dato che io lavoro molto con le tecnologie nella formazione, ho detto, ma perché non facciamo lavorare i ragazzi con la tecnologia che a loro piace pistolare? È vero che abbiamo tutti i dubbi sulla tecnologia, tanto ci pistolano lo stesso, quindi facciamogliela usare con criterio, con la didattica, con le tecnologie, come si dice, no? Facciamogli capire che le tecnologie si possono usare anche per veicolare contenuti importanti. E allora abbiamo costruito quello che vedete adesso, che è il, diciamo così, la provocazione, il pretesto per andare a parlare di questo episodio del Vangelo. Ovviamente nella logica esperienza, simbolo, concetto. Non siamo partiti da raccontare la parabola come scritta nel Vangelo. Quella scritta nel Vangelo è l'ultima cosa che vedremo. Cioè, prima facciamo esperienza, poi ne discutiamo e poi andiamo a sentire quella originale. Capite bene che facendo questi passaggi i bambini cominciano a comprendere un po' di più, perché la prima parte è tutta sulla realtà quotidiana, ok? Allora, io ve la faccio come l'abbiamo fatta noi, un pochino, tutto silenzio, arrivo, perché devo andare a cercare un'altra cosa. Questo lavoro qua, tecnico, altro tema, l'hanno fatto i ragazzi, perché se voi chiedete ai ragazzi di fare tecnologia, loro sono preparatissimi, quindi non è importante che noi siamo preparati, l'importante è che noi abbiamo in testa cosa vogliamo fare e glielo facciamo fare a loro, perché non ci abbiamo nessun problema, loro ci fanno tutto, ok? Pronti? Vediamo. Vediamo se si... Ah no, scusate, ho sbagliato io, perché col Mac si fa in un altro modo.
Da Sky TG24, buonasera cari telespettatori. L'ennesima vicenda di cronaca familiare imperversa ormai da qualche giorno sul web. L'hanno definita in tanti modi. La storia del figlio il prodigo, il padre misericordioso, la cena del vitello ingrassato. Ma per saperne di più ci colleghiamo con la nostra inviata Luchina Evangelista da Gerusalemme. Luchina, ci sei? Sei in collegamento?
Sono due mamme, queste.
Sì, Francesca, sono qui a Gerusalemme. Notizia bomba nella Gerusalemme bene. Si narra che il figlio, ora servo, che l'anno scorso ha chiesto di essere liquidato dalla parte del suo patrimonio, sia tornato a casa dopo aver clamorosamente sperperato tutto. Il padre, anche qui lo confermano delle fonti vicino alla famiglia, per festeggiare questo bellissimo ritorno ha deciso di uccidere il vitello grasso. Ma sembra che, sempre notizie confermate, che il fratello maggiore sia contrariato da questa decisione, perché il vitello era stato fatto ingrassare per le sue nozze. Qui da Gerusalemme è tutto. Passo la linea in studio.
Grazie Luchina. Torniamo in studio. Prima di proseguire la nostra puntata con le interviste esclusive con i protagonisti della vicenda, mandiamo un attimo la pubblicità. Rimanete con noi.
Nel periodo d'avvento abbiamo raccolto tanti semi per le famiglie africane, per permettere a loro il lavoro e il sostentamento, per rendere migliore la loro vita, per fare con poco tanto.
PIP, per i poveri, contribuisci ai nostri progetti.
Bene, bene, abbiamo, grazie del collegamento, siamo qua tornati in studio perché abbiamo i protagonisti di questa avventura. In esclusiva siamo riusciti a contattare, e li ringrazio per la loro disponibilità, i due figli, il figlio minore, il figlio maggiore e il padre, che, prego, prego, il padre va bene qui, il figlio minore è qua. Qua, va bene, non ha importanza, e a loro chiederemo un po' come si sono sentiti dentro questa storia, che avete visto ha creato molto scalpore, classiche beghe familiari, no? In qualche modo che anche i vostri ragazzi, voi che ci ascoltate, vivono, no? Gelosie tra figli, chi più, chi meno e quant'altro. Allora partirei subito dal figlio minore, che è qua, si vede che è minore, infatti lei è molto giovane, e le chiederei alcune cose, la prego di rispondere come si sente, ovviamente. Il fatto di essersi allontanato da casa con questo gesto eclatante l'ha portato a cercare, a trovare ciò che lei cercava, pensando di andare via?
Inizialmente certo sì, mi sono divertito molto e me la sono veramente goduta. E alla fine però penso di non aver trovato veramente quello che stavo cercando, perché poi ho speso tutto e ho pensato che la mia sicurezza sarebbe stata la famiglia, per quello sono tornato.
Quindi è stato questo il motivo che l'ha spinta a ritornare, cioè l'importanza della sua famiglia?
Sì, il punto fermo. Sapevo che mio padre era disponibile almeno ad accogliere un altro servitore.
Ecco, rispetto a questo c'è stata un'accoglienza, diciamo così, un po' inaspettata, no? Perché suo padre ha deciso di uccidere questo vitello grasso, creando un po' di disagio all'interno della famiglia. Lei si aspettava questa accoglienza?
No, assolutamente no. Anzi, mi ha creato imbarazzo e all'inizio forse quasi umiliazione anche, perché veramente non me la sarei aspettata e mi sono sentito ancora più misero.
Grazie della sua onestà anche in questo senso, deve essere stata un'emozione forte, sia la forza di tornare e anche quella di essere accolti. Ma dobbiamo sentire tutte le campane, e le campane non sono dello stesso suono, perché qui abbiamo il fratello invece che è rimasto, che come avete sentito nel servizio precedente è stato piuttosto non contento della situazione. Allora a lei chiedo, con la preghiera di essere più tranquillo possibile in questa arrabbiatura che ci ha già manifestato nel non verbale, lei che cosa ha detto a suo padre quando ha concesso a suo figlio di andare via?
Mio padre, bel tipo, mio padre. Cosa ho detto a mio padre quando ha concesso? Per me ha sbagliato tutto, non era possibile. Cioè, quello va via e lui gli dà metà dei suoi averi. Ma stiamo scherzando? E poi questa accoglienza. Io non riesco proprio a capire che cos'ha in testa mio padre.
Quindi lei crede che quello che ha fatto suo padre non sia giusto?
Assolutamente no. Non è giusto né nei miei confronti. Io sono sempre stato qui con lui, l'ho sempre aiutato.
Bene, la ringrazio, la prego di calmarsi un po', perché se andiamo avanti è il rischio di avere un incontro. Grazie, un applauso di incoraggiamento effettivamente ci vuole. E adesso passiamo all'artefice di questo episodio, il padre che effettivamente ha fatto delle scelte non consuete, ha lasciato andare e ha riaccolto, ha usato un vitello che era di diritto, come sapete, secondo la tradizione, preparato per il fratello delle nozze, del fratello più grande, e invece ha fatto tutt'altro. Allora io chiedo al padre di spiegarci bene perché a lei all'inizio ha concesso di dare la parte al figlio e di lasciarlo andare.
Ma sicuramente mi sono messa in discussione come padre, molto. E ho provato tanti sentimenti anche di delusione, di dolore, nel momento in cui ho visto che uno dei miei figli se ne voleva andare. Mi voleva assolutamente lasciare, non voleva più stare con me. Ho sentito che come padre probabilmente avevo fallito. E poi però ho pensato anche come dovevo fare circa le sostanze da dividere, perché da un certo punto di vista non era assolutamente giusto. Potevo anche pensare invece che non dandogliele l'avrei salvato, e invece poi però ho pensato che tutto sommato dovevo dargli la libertà di seguire la sua strada e di fare la sua esperienza, di staccarsi da me.
E così ha fatto e l'ha lasciato andare. Quando ha saputo che era in difficoltà, che cosa ha pensato?
Beh, ho sofferto tanto, ho provato anche tanto dispiacere, tanta rabbia, e perché no? Poi c'è anche dal punto di vista paterno, anche però quasi l'imbarazzo e l'umiliazione del fallimento del figlio, perché il fallimento del figlio è un po' il proprio.
L'ultima cosa le chiedo, che però è la cosa che ha scatenato la rabbia del suo figlio maggiore. Ma perché proprio il vitello grasso, che era destinato a un figlio, ha deciso di prenderlo, ucciderlo per festeggiare il ritorno del suo figlio minore, un vitello che era destinato per tradizione alle nozze del figlio primogenito?
Beh, prima di tutto, dato che siamo qui e che insomma sono vicina ai miei figli, vorrei dire al mio figlio maggiore, vorrei rassicurarlo, dire che mi è molto dispiaciuto e che forse, diciamo, qualche errorino nel modo l'ho fatto, perché diciamo proprio ho pensato a tutt'altro, a lui può aver avuto veramente l'impressione che lo abbia messo da parte. E questo, diciamo, da genitore capisco anche la sua posizione, capisco anche quello che ha provato. Però devo dire che quando ho visto in lontananza arrivare mio figlio, che avevo dato proprio, vabbè, per perso in tutti i modi, quando l'ho visto laggiù, cioè è stata talmente grande la gioia, talmente grande, cioè il fatto di rivederlo ancora e comunque che avesse sentito per qualunque motivo il bisogno, la necessità di tornare da me, è stata una tale gioia che non ho potuto limitarmi.
Grazie, concludiamo con queste belle parole, vi ringraziamo della disponibilità, un applauso, grazie. Grazie ragazze, bravissime, grazie. Io vi chiedo, hanno fatto loro, cosa c'è da spiegare? Niente. O meglio, c'è da ritornare come famiglia, come sacerdoti, come bambini, sui temi, perché io credo che qualcuno di voi, io per primo, un po' di pelle d'oca nel racconto, essendo papà, essendo anche stato figlio, mi ci sia ritrovato. Questa è la classica schema della proiezione, no? Come si vede un film, come si vede a teatro, abbiamo vissuto indirettamente, tramite, in maniera vicaria, un'esperienza così. Non le abbiamo preparato le loro tre, e io non li preparo mai i bambini, ma state certi che vengono fuori queste cose, anche dai bambini. Qui, mentre parlano, una volta con dei catechisti, faceva questo lavoro un mio collega e io scrivevo tutti gli argomenti che venivano fuori. C'era da fare 3 anni di catechesi su ogni cosa che veniva fuori. Avevate già il programma pronto per tutto l'anno. Avete capito come funziona? Ok, i bambini in realtà c'erano anche loro, perché i bambini facevano un'altra cosa. Ogni domanda il figlio rispondeva, uno dei figli rispondevano, e ovviamente i bambini traducevano nella vita quotidiana. I bambini erano sparsi nel pubblico, si alzavano in piedi e con la loro voce potente uno diceva, tipo sulla domanda il fatto di essersi allontanato da casa l'ho portato a trovare quello che cercava, il bambino alzava e diceva: in una settimana faccio tantissime cose, almeno la domenica lasciatemi a casa, io a messa non ci trovo niente di interessante e non capisco. Traduzione, Vangelo, vita quotidiana. Secondo bambino, tanto per darvi un'idea, siamo in ritardo? Ce la possiamo fare. Si aspettava questa accoglienza? Bambino o un altro si alza e nel silenzio, così come se fosse un pubblico, quando litigo, non vado d'accordo con i miei genitori, mi sento perso e sento però che vorrei fare la pace. Allora, questa cosa ha permesso di tradurre molto immediatamente, attraverso l'esperienza, la narrazione. Il Vangelo è una narrazione, quindi anche noi dobbiamo narrare le nostre esperienze, come viviamo, e le traduciamo. Da lì poi ci siamo divisi in gruppi e ognuno ha raccontato cosa ha provato ascoltando queste cose. Finale, di nuovo con tutti, il Gesù di Zeffirelli, nel pezzo dove Gesù racconta la parabola che, se Dio vuole, è pari pari a quella del Vangelo. Quindi abbiamo ascoltato le parole del Vangelo anche lì attraverso il filmato. Capite bene che, avendola vissuta nella realtà attraverso il pretesto dello schermo, del servizio di Sky, ovviamente ci siamo divertiti moltissimo a prepararlo, i genitori erano carichissimi, perché questa motivazione è importante, no, da questo punto di vista. E è anche un linguaggio, purtroppo, che ci piace o no, comune al quotidiano, quindi noi siamo abituati a vedere servizi di tutti i generi, è un linguaggio che noi, sia bambini che ragazzi che adulti, lo conosciamo bene, quindi è facile entrare in sintonia con un servizio del telegiornale. Ecco perché è importante usare in questa logica un certo tipo di linguaggio. Poi l'abbiamo tradotto cercando di spiegare quella storia dal punto di vista emotivo, e poi lo andiamo a spiegare come ce l'ha presentato Gesù, e lì discutiamo. Però capite bene che, presentato sotto forma di realtà, ascoltati i protagonisti, ok, e poi visto come ce l'ha spiegato Gesù, forse qualcosa di più ci rimane, qualcosa di più chiaro, qualche passaggio più legato alla vita quotidiana può essere molto utile. ha avuto ovviamente un buon successo questa cosa, perché ha colpito moltissimo, i bambini hanno capito molto, qualcuno ha detto non avevo ancora capito questa cosa, anche mia mamma ogni tanto dice una cosa a mio fratello e poi sembra che non mi dica più niente a me, sembra che non mi voglia più bene. Partono tutte le proiezioni, perché la narrazione serve per la proiezione. È certo che se uso sempre un linguaggio evangelico per un bambino spesso non è di facile comprensione. Mi seguite? Quindi la traduzione è stata lo sforzo di, preparandosi prima, di estrapolare i contenuti che ci interessavano più importanti secondo noi e rimandarli a misura di bambino, di ragazzo, ma anche di adulto, in qualche modo. Ok? Basta, io mi fermo un po', sentiamo un po'.
Ti ringrazio intanto per tutti lì.
La signora che faceva il collegamento da Gerusalemme, che è una signora greca peraltro, l'altra sera mi ha detto: quando è che ne facciamo un altro? Perché la dimensione ludica è fondamentale, il gioco, come diceva Vygotsky, è una cosa seria, non è una cosa da poco, è lo strumento per eccellenza della crescita. Il problema è che noi da adulti non giochiamo proprio più. Invece è un elemento fondamentale l'aspetto ludico. L'aspetto ludico vuol dire fare, come diceva Baden Powell, fondatore degli Scout, tutto col gioco, niente per gioco. Cioè il gioco come strumento per crescere, non per tanto per divertirsi e passare il tempo. Ci sta anche quello, per carità. Però è importante, tutti gli strumenti devono avere una loro funzione in questo senso. E poi lo dico, un po' di leggerezza, un po' di stare insieme, anche perdendo del tempo a fare quella roba lì. Lì cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiamato tre fenomeni di quelli che fanno il percorso per la cresima, che sono degli informatici spinti, 13 anni, 14, c'era mio figlio in mezzo, più altri due, e loro facevano tutto, anche con gli adulti, ecco, dicevamo la parità, no, tra generazioni, erano loro che dicevano: lei signora, si metta più un qua, cioè anche imparare delle life skills di relazione anche con l'adulto, che ne abbiamo tantissimo bisogno. Hanno fatto i registi, hanno montato, tutta la regia era un po' mia, cioè il pensiero e quant'altro, però loro poi hanno avuto carta bianca sul montaggio, su come hanno voluto loro prendere Sky, è stato fatto con lo schermo verde, sapete, dietro lo schermo verde per aggiungere gli effetti speciali, perché noi non eravamo dentro allo studio degli Sky, ovviamente. E allora hanno recuperato loro questo schermo verde per aggiungere sul computer lo studio e così via. Altro tema, generazioni che si parlano, no? Non solo quelli del catechismo per la prima comunione, ma vai anche a prendere i ragazzi con le loro competenze della cresima. Ecco cosa significa comunità parrocchiale. Si apre tutto un mondo di riflessioni su questa cosa qua. Ok? Invece noi adulti siamo quelli invece che frenano queste cose, questo è il problema, che noi rischiamo di frenare queste cose e non divertirci neanche, perché se non sorridiamo mai a fare queste cose diventano un peso, diventa faticoso, perché gestire i bambini di oggi è faticoso, però proprio perché è faticoso dobbiamo trovare anche piacere nel fare le cose, se no rischiamo veramente di affondare nell'ennesimo ambiente tra quelli che abbiamo nel quotidiano, dove si fa una fatica enorme. Io alla mia età, mi sento giovane a 54 anni, non ce n'ho proprio più voglia.
Volevo proprio fare una domanda riguardo a questi incontri genitori con bambini.
Bimbi, sì.
Ha detto che vengono fatti vengono fatti ogni tre settimane?
Tre settimane, un mese.
E i bambini hanno solo quell'incontro o per loro ci sono anche altri incontri separati?
C'è la messa domenicale sempre, invece, l'appuntamento fisso,
certo,
per la messa domenicale, però l'attività è solamente una volta al mese.
Insieme con i genitori. Per tutti i tre anni che portano
sia,
al sacramento.
Sia cresima che... prima comunione
quanto durano?
A volte durano dalle 6 alle 9, sono pensati tutti prima, 6-9, oppure quel mese lì c'è una domenica intera, per esempio, dove si sta insieme, si fa l'attività. All'inizio dell'anno si decide insieme al parroco come sviluppare queste giornate. A volte sono il sabato sera, di solito, quando si fanno 3 ore, sì, oppure la domenica se vogliamo fare una giornata tutta intera. Il fatto di stare tutti insieme è l'ennesima fatica per le famiglie, mi rendo conto, ma è lo sforzo anche di chi ci crede, no? Giustamente impegnarsi a esserci, però si trova un beneficio enorme, perché quando hai tutta una giornata hai tutto un tempo a disposizione per la relazione, per fare attività di riflessione, per fare dei giochi, quindi tutto è un po' più dilatato e te la prendi anche un po' più con calma, quindi è più efficace. Sono divise per classi, infatti sia i catechisti che il parroco si fanno un mazzo tanto, devo essere sincero, perché sono divisi per classi, quindi ognuno ha il suo sabato a turno, ognuno ha le sue attività, devo dire che dal punto di vista del sacerdote è un bel impegno da questo punto di vista, enorme, però devo dire che devo molto ai nostri sacerdoti.
Sì. Mi veniva in mente, così mentre preparate l'altra domanda, che poi noi ascoltando queste cose... sia quello che ha detto prima, sia adesso anche queste metodologie, quando parliamo di metodologie dobbiamo sempre poi concretizzarle in base alla realtà delle nostre parrocchie, però evitando due estremi che sono sempre pericolosi: il tutto e il niente, che è una delle cose, no? Cioè io credo che l'equilibrio sia proprio nella possibilità di fare una metodologia che io posso seguire, oppure posso fare alcune attività anche semplicemente durante l'anno, perché non fare niente è sbagliato. Tentare, questo già è un suggerimento, no? Mi piace, lo faccio una volta, due volte durante l'anno. Seconda cosa, i tutti. Allora, i tutti è una cosa pericolosissima. Allora, si deve sempre, quando si parla con adulti, annunciare a tutti, invitare tutti. Si deve lavorare con gli alcuni che vengono.
Infatti l'invito che vi faccio, non abbiate paura, come diceva Don Gianfranco, fatene una, due attività durante l'anno più complesse, però anche le attività di un'ora, fatele attive. Ci sono migliaia di libri su queste cose qua, dell'LCD, di altre cose. Non è un problema trovare le attività da fare, il problema è il senso sempre, il significato, che chiede ai catechisti di sedersi un attimo e di dire che cosa vogliamo fare. Invece si parte sempre, facciamo un gioco, oppure abbiamo sempre fatto così, altra parola che in una parrocchia non si può più sentire, e so che si sente... che va bene, perché se le cose sono state fatte vuol dire che hanno funzionato, però nel momento in cui ogni anno si riprogetta, si riprogramma, può darsi che quelle cose che sono sempre state fatte così devono essere affinate, cambiate a seconda, come diceva Don Gianfranco, della realtà, del contesto, no? Oppure buttate via, perché ci sono anche delle cose che vanno veramente buttate via, e così via. Quindi dal punto di vista tecnico, metodologico, non vi preoccupate, bisogna un po' anche studiare. Io lo dico sempre e lo ripeto da ignorante, perché ho scoperto il piacere dello studio quasi da adulto. Studiare è fondamentale per chi lavora con le persone, il mondo cambia, gli strumenti cambiano, in realtà rimane sempre un'antichità, dico sempre, che è la relazione, che è la cosa più antica dell'uomo, ce l'ha insegnata Dio la relazione, pensate voi quanto è antica, però dobbiamo imparare a riscoprirla nel mondo di oggi, ed è la fatica che noi dobbiamo fare, e siamo controcorrente, questo lo sapete, perché tutto ci dice che devi fare, puoi fare quello che vuoi. Vi faccio un esempio molto semplice: io lavoro, come diceva Don Gianfranco, anche con le aziende familiari, cioè con le famiglie che gestiscono aziende più o meno grandi. Fino a un po' di anni fa gestivo i problemi tra padre, figli, mogli, tutti quelli che avevano ruoli aziendali. Da un 4-5 anni a questa parte la televisione, la società, non so perché, non chiedetemi questa domanda, ti dice che puoi fare quello che vuoi, perché quello che è tuo nessuno può giudicare. E sapete con chi mi trovo a che fare? Con gli amanti. Perché sono venute fuori, è stato sdoganato tutto, e allora dentro le aziende familiari devo gestire anche gli amanti, ma non perché le giudico, perché io non posso decidere chi ama chi, ci mancherebbe altro, ma il mio dovere è far vedere lo scenario, è un po' quello che è, vedere dove andremo, no? Se c'è una situazione del genere, mi seguite? Io non giudico, è la cosa che ho imparato di più, non sto giudicando chi deve amare chi, ma mettere in campo che questa è una situazione che crea qualche problema, forse sì. Idem anche noi, noi dove li vogliamo portare? Dove li, siamo, abbiamo il coraggio di dire li portiamo verso la salvezza, la vita eterna, il regno, tutte parole che utilizziamo, no? Come lo dobbiamo fare? Lo dobbiamo tradurre ora. Ora, sempre con quella prospettiva, ma adesso, sennò facciamo sempre delle gran parole, retoriche, e oggi i ragazzi non ne possono più, perché è già difficile costruire relazioni significative con gli adulti, è molto, molto complicato, ma anche io con i miei figli faccio fatica, eh. Vi dico questa perché ve la voglio dire, perché io sono uno tecnologico abbastanza, sono uno un convertito, nel senso che mi sono comprato i primi personal computer con i primi lavori che facevo da giovane, no? Poi è venuta la passione e li uso per il mio lavoro. E oggi lo smartphone è una protesi ormai, no? Insomma, ci sono tutta una serie di problematiche. Io e mia moglie, da buoni educatori, abbiamo costruito il nostro rapporto di coppia e quello con i nostri figli sulla fiducia. Io domenica scorsa ho fatto una cosa decisa con mia moglie per il mondo, perché è così il mondo di oggi. Abbiamo consegnato il cellulare a mia figlia, che va in prima media perché comincia ad andare da sola, gli abbiamo dato il suo cellulare, ma è stata l'ultima dopo x mila mesi che gli altri ce l'avevano tutti, eccetera, quindi potete immaginare la lotta. E ho fatto una cosa condivisa con mia moglie che mi ha turbato. Ho messo l'applicazione per controllare cosa fa mia figlia, ma non per controllare, in realtà l'applicazione è per limitare l'uso di internet a certe ore e l'uso dei videogiochi a certe ore, è una scelta che abbiamo fatto, se no sono sempre lì, è vero che glielo togli, però è più facile dire non funziona, a posto, è un strumentale. Sono andato in crisi per un attimo, perché io di controllare una persona e la sua libertà mi ha fatto fare delle domande, eh? Altro che se mi ha fatto fare delle domande. Poi l'abbiamo fatto perché è la nostra responsabilità. In un mondo complesso, risposte complesse. Ok? Io non andrò mai a vedere le sue telefonate, non ce la posso fare. Però di fermarla un po' sì, perché sennò a tutti i momenti è lì, anche quando è fuori, è lì, invece è una scelta. Poi deciderà lei. Però non è tanto questo il tema. Il tema è il fatto che io negavo una libertà, proprio io che ho costruito la relazione educativa sulla fiducia. Io se uno di voi l'ha mai fatto, lo provi a fare, vai un po' in panico, perché vuol dire veramente limitare la libertà di una persona.